Di cosa parlerò questa mattina? La mattina parlerò di rivelazione. Il titolo è La rivelazione attiva il soprannaturale. Voi sapete che noi non siamo persone naturali, perché se Dio vive dentro di voi, non siete naturali, siete soprannaturali. Perciò non possiamo più cadere nella carne, nei pensieri, no? La rivelazione non è un'intuizione. Sento che, no, non è quello, non è logica e non è anche istinto, che tu ti muovi per istinto. La rivelazione, dice Efesini 1:17-18, che lo leggiamo, questo verso, dice affinché, questa prima parola di questo verso, affinché, è una congiunzione, cioè è tutto quello che vi ho detto è per un fine e per uno scopo. Perciò quando vedete affinché è perché c'è uno scopo e un fine. Tutto quello che avete detto adesso c'è un fine e uno scopo. Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Perciò non ti accontentare della domenica mattina, di una predicazione, perché la predicazione la puoi dimenticare dopo 10 minuti. Ma quello che Lui ci vuole dare è uno spirito di sapienza e di rivelazione. Perciò non possiamo vivere una vita nel naturale. Qui parla della sapienza di Dio e della rivelazione della persona di Gesù Cristo. Perciò tu puoi dire questa mattina: Signore, dammi sapienza e rivelazione. Amen? Nessuno l'ha detto, bene. L'avete pensato. Ok. E dice, illumini gli occhi della vostra mente affinché, congiunzione, per un fine e per uno scopo, sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Dio ha una vocazione. Ha un desiderio, sa dove vuole arrivare. E quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità fra i santi. Wow! Sapete, rivelazione vuol dire rendere noto. Ciò che è nascosto si viene a sapere. Viene rivelato. In greco la parola è apocalisse. Perciò noi sappiamo che è rivelazione, cioè scoprimento, svelamento delle cose. Quando Dio ci rivela le cose, diciamo wow! E noi dovremmo essere sempre veramente la chiesa dei wow, perché molte cose vengono rivelate alla nostra vita. Quando tu hai una rivelazione, non ti abbatti più. Non ti offendi più, diventi veramente una persona credibile, ma ci vuole rivelazione della parola, non solo leggerla. Perciò la rivelazione, sapete, è l'unico modo di conoscere e sperimentare Dio nelle nostre vite. Non c'è un altro modo per sperimentare Dio nelle nostre vite. Se non c'è una rivelazione, quando dice conoscete l'Eterno, questa è la base, prima, ma dopo c'è sforzatevi di conoscerlo, vuol dire che c'è di più. Forse noi conosciamo in parte a livello evangelico, religioso, scritturale Dio, ma Dio è tanto di più, cari. Sapete, la rivelazione cambia il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, di vivere, di parlare. Grazie. Senza la rivelazione la vita cristiana è dura. Sapete perché molte persone li vediamo e poi se ne vanno? Perché non hanno rivelazione. Vengono qui perché le piace. Mi piace il posto, mi piacciono le luci, non mi piace il pastore, ma lo sopporto. Mi piace la lode. Poi ci sono sti predicatori che danno certe parole tremende. Mi piace e rimani lì. Non hanno rivelazione. Si rimane nel medio, nella bassa qualità, Ecco perché noi dovremmo essere, le chiese dovrebbero essere di migliaia, perché fuori ci sono migliaia di persone e le chiese ci sono centinaia di persone? Che cosa è che non va bene? Quello che viene a mancare è proprio la rivelazione a noi come chiesa, perché se come chiesa noi ci rendiamo conto di chi siamo, a cosa siamo stati chiamati, che parola abbiamo nel nostro cuore, ma anche nella nostra bocca, che quando io parlo nel nome di Gesù si deve piegare ogni ginocchio e ogni lingua deve confessare che Gesù Cristo è il Signore. Quando c'è questa rivelazione, la nostra vita cambia, il mio carattere cambia, i miei modi cambiano, divento una calamita, uff! Tu mi attiri e noi le attiriamo a Cristo. Amen? Alleluia! Senza rivelazione, i due discepoli di Emmaus erano tristi, sconsolati, senza speranza e scoraggiati. Così molti credenti vivono, no? In questa fase intermedia, ci credo ma speriamo. O ci credi o speriamo, cioè, se tu speri e credi, no, le due cose non vanno bene insieme. La fede è certezza di cose che tu speri e diventa dimostrazione di cose che non si vedono. Se quello che il mondo vuol vedere è qualcosa che non ha mai visto, il carattere di Dio, il cambiamento. E se questo non avviene perché non c'è una rivelazione ancora. E Gesù cosa fece? Si rivelò a loro, aprì la loro mente e loro compresero quello che diceva. Wow! L'avevamo davanti e non ci siamo manco resi conto. Sapete che molte volte si vive così. Abbiamo il meglio e viviamo con il peggio. E Gesù cosa fece? Li convinse che era veramente risorto. E con noi vuole fare, sapete, la stessa cosa, vuole rivelarsi per convincerci di chi siamo in Cristo Gesù, che posizione abbiamo in Cristo Gesù, seduti nei luoghi celesti. E Gesù disse: voi siete i miei testimoni, sarete me, io dentro di voi farò tutti i segni e i prodigi e ne farò di più attraverso di voi, perché io l'ho fatto per 3 anni, se tu vivi qualche anno in più ne faremo di più. È questo che voleva dire. Tante volte ma c'è scritto, voi farete cose più grandi di me. No, lui farà cose più grandi del suo tempo in noi che abbiamo più tempo. Perché molte volte tanti vogliono arrivare a fare le cose che ha fatto Gesù. Scusatemi, questa è un'illusione. È un'illusione. Lui è stato il perfetto uomo che ha creduto nel Padre. Ed era perfetto Dio, ma come perfetto uomo, per arrivare alla sua perfezione e fare quelle cose, bisogna che noi diventiamo come Lui. Amen? Come Gesù? Certo, come Gesù. Perché se no a questo punto camminiamo per la carne. Se cammini per lo Spirito c'è Lui, se cammini per la carne ci siamo noi. Amen? Efesini 3:3. Come per rivelazione, dice Paolo, mi è stata fatta conoscere il mistero, di cui sopra vi ho scritto in poche parole. Efesini, il capitolo poi 3 di Efesini è proprio un poema, una cosa troppo bella, ragazzi. Se leggete questi 10 versetti, 10 volte, 100 volte, c'è una rivelazione dentro talmente forte che non è solo una lettera, è qualcosa che cambia la storia della nostra vita. Perciò l'Apostolo Paolo, per l'Apostolo, l'incontro con Gesù le ha cambiato completamente la vita, ha avuto un impatto con Gesù, ha avuto un incidente con Gesù. Se prima era una macchina a posto, quando ha fatto l'impatto si è deformato, non era più come prima, perché la vecchia natura si era deformata ed è nata la nuova natura. L'apostolo delle genti. Perciò Paolo aveva capito che non aveva capito. Eppure lui era un religioso di quelli proprio fermi, eh? ai piedi di Gamaliele, lui è un insegnante prezioso, favoloso, no? Ma non aveva capito ancora niente, perché non ancora aveva avuto la rivelazione, la vera natura di Cristo, che quanto le ha parlato. Ma chi sei tu, Signore? Sono quello che tu perseguiti. Se tu perseguiti loro, o stai perseguitando me? Aia! E noi sappiamo il cambiamento di Paolo. Come facciamo a sapere se c'è rivelazione nella nostra vita oppure no? È bello saperlo, no? Dice, come faccio a saperlo se io ho avuto rivelazione oppure no? Semplice, se non cambio non c'è rivelazione. Se cambio c'è rivelazione. Se io non cambio vuol dire che non ho ancora la conoscenza delle cose di Dio, ok? Allora vuol dire che ho dottrina, buona dottrina, tanta dottrina, tanta cultura biblica, insegnamenti, scuole bibliche, possiamo essere pieni. Conosco una persona che ha fatto 7 scuole bibliche, no? E se vi devo dire che come vive, ma completamente lontano da Dio, senza senso, ha fatto 10 scuole bibliche, le ha fatte tutte quelle che c'erano, no? E poi si è allontanato. Perché il lavoro non le andava bene, sono arrabbiato con Dio. Perché? Se non c'è rivelazione non si cambia. Se tu vedi un cambiamento nella tua vita vuol dire che hai rivelazione e ti stai impegnando. Se non cambio è religione la nostra, non è relazione. Amen. Paolo aveva una forte conoscenza straordinaria. Ma sapete, la dottrina senza la rivelazione non attiva il soprannaturale nella nostra vita. Perché uno dice, ma il soprannaturale cos'è? I morti che risuscitano? Anche. I ciechi che vedono? Pure. I zoppi che camminano? Sì. Ma non è solo questo. Il soprannaturale è quando c'è un vero cambiamento nella nostra vita. Quando c'è un vero cambiamento è più che risuscitare un morto. Molte volte noi abbiamo avuto un tocco, c'è alcuni che hanno un tocco. Quando Gesù toccò quel cieco e gli disse cosa vedi? E lui disse io vedo gli uomini come alberi. È un primo tocco, è un tocco importante di conoscenza. Diciamo così, sei stato preso dalla dottrina, mi piace, ma lui vedeva le cose strane, non era chiaro, ma quando lo toccò la seconda volta gli dice io vedo adesso tutto chiaramente. Allora noi abbiamo bisogno, io credo che ci voglia una chiesa che abbia una rivelazione per conquistare questa città. Noi non siamo qui per stare dentro un luogo, okay, una bella chiesa. Ma non ci serve. Se là fuori non capiscono che chi è Gesù, vuol dire che noi stiamo spendendo tempo inutilmente. C'è bisogno di rivelazione, cari, nella nostra vita. Paolo viveva nel naturale e la sua fede era religiosa prima di incontrare Gesù. Era lettera, sapete, lettera senza sostanza. Questo era Paolo, lettera senza sostanza. Abbiamo bisogno di un risveglio, chiaramente. Sapete, mi è piaciuto molto quando è venuto qui il pastore della Radio Zoe, che ha parlato dei risvegli, vi ricordate? Chi c'erano? E lui ha fatto tanto, lo inviteremo ancora perché è molto interessante quel tipo di studio, no? Sapete, abbiamo bisogno di risveglio nella nostra vita. Ogni risveglio nella storia è sempre preceduto da una rivelazione soprannaturale. Se noi leggiamo tutti i risvegli, è successo qualcosa. Per esempio, ad Azusa Street, una donna, una ragazza, è cominciato proprio da una ragazza che leggendo sullo Spirito Santo si è messa a pregare, una rivelazione così chiara che ha cambiato la storia della Chiesa. Il nemico del risveglio è la religiosità. Dobbiamo uscire da questo pensiero di essere dei buoni religiosi evangelici, che impedisce proprio allo Spirito Santo di rivelarci la volontà di Dio, quella perfetta. Se noi leggiamo la storia dei risvegli, la fonte è sempre stata la parola di Dio. Martin Lutero, Wesley, Calvino, Moody, se leggete di questi uomini, Martin Luther King e altri, anche come George Whitefield, Carl Finney, se voi leggete di questi uomini, vedete che a un certo punto è successo una rivelazione e i ministeri sono con migliaia di persone che loro si mettevano per le strade, sopra una sedia, no? Predicavano il Vangelo e migliaia venivano a Gesù, perché quanto c'è una rivelazione, non siamo più noi che parliamo. Ci sono stati movimenti come nel 1700, il pietismo, i guaccheri per esempio, che erano i tremanti, e hanno preso un verso di Isaia che dice che alla tua parola io tremerò. E questo, quando loro stavano davanti a Dio tremavano. C'era un risveglio di persone, di migliaia di persone che venivano e conoscevano il Signore. Il metodismo del 1800, c'è stato un movimento di santità incredibile, quella che viene a mancare oggi. La santità che dobbiamo vivere nella nostra vita. E questo movimento si è diffuso in tutto il mondo. E poi nel 1900 c'è stato il movimento dei battisti, perciò dei fratelli, dei carismatici, no? E nel XX secolo il pentecostalismo con Azusa Street, l'evangelismo, che c'è stato un risveglio in tutto questo. E quanto pensiamo nel nostro secolo, il risveglio di Pensacola, iniziato così attraverso una predicazione, loro facevano due culti alla settimana e per 6 anni hanno fatto predicazioni tutti i giorni, tutti i pomeriggi, tutte le sere, cioè tutti i giorni, non si sono mai fermati giorno e notte per 6 anni, hanno avuto milioni di persone che sono arrivati da tutte le parti del mondo e il Signore faceva vedere la sua parola con segni, prodigi e miracoli. Bello il risveglio, ragazzi. Quando noi parliamo di risveglio, in Scozia, il risveglio della Scozia, quando disse quell'evangelista, Dio, tu mi dai la Scozia oppure io voglio morire. È iniziato da un grande desiderio e c'è stato un grande movimento in Scozia. Ricordiamo il risveglio dell'Argentina. C'è stato un movimento incredibile in Argentina. E questo è nel nostro secolo. E poi come persone come Reinhard Bonnke, Billy Graham, Oral Roberts, tutti hanno avuto rivelazioni potenti per poter fare quello che hanno fatto. Abbiamo bisogno di questo, perché se no rimaniamo così fra la luce e le tenebre, no? Nella penombra, diciamo, no? È fantastico quando la Chiesa veniva perseguitata, i cristiani pensando di fare la volontà di Dio. Paolo aveva la dottrina prima di conoscere Gesù, ma non aveva la sostanza. Dopo la rivelazione fu riempito e fu usato per segni, prodigi e miracoli. Prima aveva la dottrina, dopo aveva la sostanza. Cominciò a far vedere attraverso segni, prodigi e miracoli, ma attraverso la sua vita. E Paolo lo dice in Galati 11, ora fratelli vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, cioè non era un Vangelo mentale, perché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Quando c'è una rivelazione diretta, la nostra vita poi cambia veramente. Cominciamo a diventare veramente luce del mondo e sale della terra. Perciò ogni risveglio ha avuto una rivelazione perché potesse fare tutto quello che ha fatto. attraverso Martin Lutero c'è stata la rivelazione della salvezza per grazia. Se non c'era questa rivelazione, noi ancora eravamo qui nella nebbia, ma lui ha avuto quella rivelazione quel giorno e si è messo contro tutti. Perciò non è una cosa a caso, non è che noi oggi parliamo della grazia perché, ma perché lui ha avuto quella rivelazione e l'ha trasmessa. Perciò abbiamo bisogno di rivelazione per trasmettere il pensiero di Dio, il pensiero della grazia. E poi attraverso i battisti abbiamo ricevuto la rivelazione in acqua. Attraverso i metodisti, no? Possiamo parlare di santificazione. Loro sono stati addirittura estremi nella santificazione, proprio una maniera estrema. Ma molte volte bisogna essere estremi nelle cose per far capire determinati concetti. Dobbiamo essere estremi nelle cose di Dio, non essere all'acqua di Dio, ma vabbè, dai, se non posso oggi andrò domani, se non riesco adesso sarà un altro giorno, se non prego adesso pregherò poi domani. Non è così, noi dobbiamo essere estremi. Se tu ricevi una rivelazione che senza la preghiera non succede niente, la Bibbia ci dice di pregare sempre, giorno e notte. Chi lo fa? Giorno e notte? Giorno e notte non vuol dire, sapete, che preghiamo continuamente, perché lavoriamo anche, dormiamo anche, mangiamo anche. Non è che mentre mangi, grazie al Signore, mezzo alla mortadella col panino caldo, oppure vai da una bella matriciana, Gesù ti voglio, ti ringrazio, Gesù che ti voglio, grazie, ma che ti voglio. Non è così. Quando noi è una vita di preghiera, cari. Cioè noi dobbiamo essere un esempio di cos'è la preghiera, perché la preghiera cosa fa? Cambia. Quando noi preghiamo, lui ci cambia. Perciò quando io, mi vedono gli altri, devono vedere in me una preghiera che parla, che discute, che pensa, che dà consiglio, che parla di Gesù. Perciò pregare, quando dice la Bibbia di pregare giorno e notte, di non dipartirsi mai, di leggere continuamente, dice proprio questo, che noi dobbiamo vivere le cose che leggiamo, dobbiamo fare le cose che ascoltiamo, affinché gli altri possano vedere, perché se no è solo finzione. È uno sforzo enorme, cari, fare i cristiani senza una rivelazione, diventa dura, difficile, ci si stanca. Ecco perché le persone vengono in chiesa e poi si allontanano. Perché? Perché quella chiesa non va bene, quell'altra non va bene. Non si tratta di chiese, di predicazione. Tutti predicano il Vangelo, tutti fanno lode, tutti vogliono far comprendere. È un'altra cosa, è che non si riceve la rivelazione. Tu ti puoi anche battezzare, essere battezzato in Spirito Santo e poi tradire tua moglie o tuo marito oppure rubare. Ne ho visti di queste persone. Cosa significa? Che senza una rivelazione noi siamo deboli. Oggi abbiamo questa conoscenza di queste cose, del soprannaturale, delle cose che Dio fa, ed è tremenda questa cosa. Dio rivela sempre chi Lui è e ciò che Lui fa. Sempre ci dice le cose che Lui vuole fare attraverso di noi. Gesù disse: Padre, io so che sempre tu mi esaudisci. Ma se lui lo dice, lo sta dicendo a noi. Se io posso dire: Signore, io so che tu fai sempre e tu mi esaudisci quanto ti chiedo. Perché? Perché lui guarda il cuore. Se noi siamo figli ubbidienti, sottomessi alla sua parola, siamo umili di cuore, siamo persone che portano la parola con gioia, con desiderio, che amano la santità, che vivono la santità, che non criticano gli altri, che non fanno discussioni che non servono, no? A Dio piace e Dio ci rivela le cose. E attraverso questo noi possiamo vivere una vita abbondante. In Atti 1, uno dice: io ho fatto il mio trattato, o Teofilo. Avete mai... Vi siete mai informati chi è Teofilo? Chi è questo Teofilo? Chi era? Un fratello? Un amico? No, qualcuno? Un credente? No? Non si capisce bene, perché di Teofilo si sa veramente molto, ma molto poco. Cioè, la storia ci dice veramente quasi niente, no? Ma Luca dice: io ho fatto il mio trattato, perciò l'apostolo Luca, l'evangelista Luca, o Teofilo, perciò lui ha fatto il trattato, si è informato, diciamo, Luca si è informato di tutta la vita di Gesù. Lui non era dietro Gesù, non ha conosciuto Gesù, era un discepolo di Paolo, ok? È stato evangelizzato, si è battezzato, è stato, diciamo così, è iniziato, ed era un medico, e ha fatto un trattato. In quel periodo, alcuni dicono che lui ha fatto questo trattato perché in quel periodo Paolo si trovava in carcere, no? E lui voleva aiutare Paolo, e voleva, diciamo così, portare alla conoscenza tutto quello che era avvenuto. Infatti l'Evangelo di Luca, se voi lo leggete, è straordinario, è così semplice, no? Lui non ha avuto il contatto con Gesù, ma si è accuratamente informato. Dice: io ho fatto il mio trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare. Perciò tutta la storia di Gesù, no, era scritta per l'unzione dello Spirito Santo, e si pensa che questo Teofilo poteva essere un legale, un avvocato, che poteva aiutare Paolo in quel momento anche difficile, no? Perciò lui doveva dirle esattamente tutto quello che era accaduto attraverso Gesù, perciò la storia di Gesù, come Gesù ha incontrato Paolo, in che maniera, chi era Paolo, cosa aveva fatto e cosa è diventato Paolo. Cioè, quando noi leggiamo questo, no? Credo che possa essere questo. Ci sono delle voci, no? Non sappiamo bene tutte le cose, perché la verità, certe cose noi non possiamo mai avere la certezza di alcune cose, perché in parte conosciamo e in parte, dice la parola, possiamo parlare, no? Perciò l'apostolo Paolo diceva e faceva le stesse cose, come dice in 1 Corinzi 2:4: la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E poi dice: affinché, congiunzione, per un fine, per lo scopo, la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Perciò tutto quello che lui ha ricevuto, l'ha ricevuto per rivelazione. E lui lo dice per noi. Lui, che era un persecutore, divenne perseguitato fino a dare la sua vita in una maniera tremenda a Gesù. Abbiamo proprio bisogno, cari, della rivelazione di soprannaturale per vivere una vita soprannaturale. Non basta vivere una vita religiosa dottrinale. La dottrina è importante, cari, molto importante, perché la dottrina ci informa, ok? È la rivelazione che si forma, perché senza la rivelazione noi siamo solo informati della parola e rimaniamo all'oscuro delle cose. Il carattere non cambia, la vita non cambia, i problemi non cambiano, non cambia mai niente, ma questo non è la volontà di Dio. Dio vuole che cambiamo e che cambiano le situazioni nella nostra vita, affinché gli altri vedano che siamo i figli di un Dio potente che sa trasformare le cose. Amen? Finiamo. Giovanni 3:35. C'è un esempio. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne naturale, ciò che è nato dallo spirito è spirito, rivelazione. Noi sappiamo che questo lo disse a Nicodemo. Nicodemo le disse: come io posso entrare di nuovo a 60 anni dentro il grembo e nascere come Zoe? No? Come faccio a entrare e diventare poi Zoe, appena nata? Non posso, ho 60 anni, è impossibile. Gesù le disse: tu non comprendi le cose, eppure tu sei un maestro. Molte volte ci sono maestri, eclatanti, sono i maestri che sanno tutta la dottrina, tutte le cose, no? Ma poi le viene a mancare la sostanza, le cose semplici, le cose che attirano gli altri, perché l'informazione non ci basta. Dillo, l'informazione non mi basta. Io voglio la rivelazione. Da qualche tempo si sta parlando, un po' da anni, qualche anno che si sta parlando del regno di Dio che è dentro di noi, e noi sappiamo che nel regno c'è tutto. Il problema è che pochi vivono questa realtà del regno, perché il regno tu lo ricevi per rivelazione. Uno ti può predicare quello che vuoi, ma quando le persone non cambiano vuol dire che non c'è rivelazione, vuol dire che sono rimaste lo stesso. C'è tanta dottrina, tanto insegnamento, informazione, ma non mi basta più tutto questo. Quali sono le possibilità per far entrare il regno di Dio? Nascere di nuovo, per lasciare la vecchia vita, che è quella naturale, rinunciando a vivere nel peccato. Ok, questa è la prima nascita, come ognuno di noi l'ha fatta. Ma in Tito dice, anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze, voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, odiandoci gli uni gli altri. Efesini 2:3 dice, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne. Così eravamo tutti. Ecco perché abbiamo bisogno veramente di fare questa nuova nascita, che non è solo un battesimo, è quella nuova natura che deve entrare in noi, adempiendo i desideri della carne e della mente. Eravamo per natura figli di ira come gli altri. E poi dice, ma Dio è stato misericordioso con noi. Perciò bisogna, questa nuova nascita è importante, che Gesù glielo disse a Nicodemo, quando noi nasciamo di acqua e di spirito, entriamo nel regno di Dio, dice che entriamo, non è che vediamo. Per entrare, quando noi diciamo entriamo, stiamo parlando di rivelazione, noi entriamo nelle cose che non conosciamo. Quando parliamo di entrare c'è qualche cosa di più, ok? Una cosa è vederlo il regno di Dio, una cosa è entrare nel regno di Dio. Per entrarci bisogna avere rivelazione, per conoscere cose che non conosciamo. Perciò l'acqua è la parola di Dio, è la dottrina, è il logos di Dio importante, ma lo Spirito è la rivelazione di tutto questo. Senza lo Spirito Santo è un libro che se io lo brucio non è che infiamma tutti gli altri, non succede niente. È un libro, è il logos, è una parola, è la parola di Dio, ma è scritta, è solo scritta. Ma per diventare efficace questa parola ci vuole la rivelazione, care, e ci vuole lo Spirito che ce la rivela. Allora diventa non solo vivente, ma poi diventa efficace. Ci sono molti che hanno la parola vivente, rimane vivente. Ma se una parola vivente non cambia le persone, finché non diventa efficace. E quando diventa efficace cambia i cuori, i caratteri. Le persone si umiliano, ti danno uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Se un nemico che ti fa un torto, il Signore ti dice, ama il tuo nemico. Wow, che occasione che abbiamo. È un'occasione. Se hai un nemico, hai un'occasione per diventare luce e sale della terra. Amalo. Non disprezzarlo, benedicilo. Ti fanno del male, benedicilo. È tremenda la parola, perché si fa arrivare al dunque. Non ci dà spazio. Perciò solo la parola non basta, non essere informati. L'unica autorità che può parlare la parola, ma senza la rivelazione, senza lo Spirito Santo, senza un rema, noi rimaniamo quello che siamo. Solo peccatori salvati, ma non prosperati. perché Dio vuole prosperare nella nostra vita, vuole farsi prosperare nel nostro carattere. Perciò non basta fare un passo, non basta un tocco di Dio, perché vedremo le cose come un occhiale che non è della tua vista. Vedi le cose, me li vedi confuse. Abbiamo bisogno di quel tocco questa mattina, che possa veramente, dobbiamo ricevere quel tocco dello Spirito che si fa vedere le cose appieno, in modo che possiamo farle, perché questo è importante. Solo la rivelazione ci può aiutare per conquistare questa città, per portare i nostri figli a Cristo, perché molte volte sembra cosa una cosa, ma se non abbiamo una rivelazione le cose non cambiano. Noi possiamo sforzarci quello che vogliamo, ma se non abbiamo chiaro ciò che Dio vuole fare, noi possiamo sforzarci, dice, non per forza, non per potenza, disse Paolo, ma per lo spirito tuo che cambiano le cose. Per dire no al peccato, che il peccato non è solo uccidere oppure fare qualcosa, ma tante volte ci sono quei piccoli peccati che sono quelle volpicine che si insidiano dentro, che ti fanno fare pensieri, atteggiamenti, parlare qualcuno in disparte, ma sai, hai visto quello com'è? Ma hai visto che si è fatto un tatuaggio lì vicino al braccio? Che vergogna, vergogna. Non siamo chiamati a giudicare, perché col giudizio che giudichiamo saremo giudicati. Così dice la parola. Se tu hai rivelazione di questo, noi possiamo essere modelli. Sapete come possiamo aiutare gli altri a non fare le stesse cose? Dobbiamo essere modelli, no? Dobbiamo avere virtù nella nostra vita affinché dobbiamo diventare modelli per gli altri. Dobbiamo avere il cuore di Gesù. Dobbiamo avere la mitezza di Gesù, dobbiamo avere il parlare di Cristo. Quando incontrò quella samaritana, Gesù non le dito, è brava, è che hai 7 mariti. Se ogni marito, no? Dice, smettila, no. Il Signore la portò a diventare un evangelista, perché disse, oh wow. Ho incontrato, hai avuto quella rivelazione del regno di Dio e quella donna è cambiata. E attraverso di lei un paese intero cambiò. Cioè, impariamo a non giudicare. Se dobbiamo fare un giudizio, come dice la parola, non sapete voi giudicare queste piccole cose? Cominciamo con noi. Cominciamo con noi. Se non siamo in linea con i principi di Dio, non giudicare gli altri. Raddrizza te stesso. Medico, cura te stesso, disse il Signore, tremenda la parola, e si mette a capo tutti, perché quando la leggiamo siamo scoperti. Amen. Perciò l'unico uomo che riuscì fu Gesù. Lui aveva continuamente rivelazione e comunione col Padre, lui aveva una continua rivelazione, era un fiume in piena. C'è un po' di gelosia, ci deve venire, fratelli. Cioè, non è che perché ce l'aveva lui, noi non possiamo averla. Cioè, lui è stato l'esempio di quello che noi possiamo fare col Padre. Se tu stai 5 minuti con Dio, se tu ogni tanto ti prendi la parola così per leggere, Signore, grazie per questo cibo, qui dice, mangerete davanti all'Eterno, grazie per questo cibo nel nome di Gesù. L'ho letto veramente, eh? Mangerete... Se ero più scritto questo, mangerete davanti all'Eterno. Comunque, no, non l'ho cercato. Ma se tu dai poco, che cosa pretendi? Dobbiamo essere delle fiamme di fuoco, cari. Dobbiamo uscire fuori dall'anonimato. Qualche pastore disse, sapete, c'è un piccolo gregge nascosto. È importante essere un piccolo, ma quale nascosto? Dice, gridate sui tetti, siate delle trombe. Avvertite le persone, perché Gesù quando tornerà, la nostra cara Francesca non ha avuto il tempo di pensare, è stato fulminante, e quando Gesù verrà dirà che, dice la Bibbia, che sarà all'improvviso uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Ma perché uno sì e l'altro no? Due saranno in un letto, due saranno in una chiesa o al lavoro. Dove sarà buio, dormiranno, saranno nel letto, da questa parte saremo al lavoro, perciò tutti saremo compresi, dobbiamo essere pronti. Non possiamo noi permetterci di vivere una vita solo così leggera, dottrinale. La sana dottrina, se non c'è, se non ci sono i segni nella nostra vita, non serve a niente. Se io non cambio, non serve a niente. Il mondo sta aspettando che noi possiamo essere credibili di quello che diciamo. La Bibbia cosa ti dice? Ti dice che tu devi imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Se tu non hai una rivelazione, i malati rimangono malati. E se il malato poi non guarisce, non è un problema tuo. Tu fai quello che dice la Bibbia. Quello che la parola dice, falla. E Dio benedirà la tua vita. Se ti dice di perdonare, anche se non lo merita, fallo. Perché tu sbaglierai, perché sei imperfetto. Siamo imperfetti. E sbaglieremo e abbiamo bisogno che Lui ci perdoni. Perché lo dice il Signore questo? Perché sa che possiamo farlo. Alleluia. Basta, non voglio più parlare. Sapete, bisognerebbe prendere tutte queste cose e farle nostre e dire: Signore, ok, ho capito, diventerò, non sono più contento. Dobbiamo diventare veramente un pochino più drastici, un po' più ferventi, un po' più radicali nelle cose di Dio. Non dobbiamo leggere la parola così e poi, quando Dio parla, ogni parola di Dio è vita. Ogni parola è spirito e vita, ok? Cioè, quando noi leggiamo anche solo una parola, è Dio che ci sta parlando ed è vita, produce vita in noi. Quando noi mettiamo in pratica quello che Lui dice, la nostra vita cambia, la tristezza si cambia in gioia, il peso non c'è e siamo forti. Non siamo più scoraggiati, ma siamo incoraggiati, diventiamo coraggiosi non solo per noi, ma anche per gli altri. Le cose non vanno, e tu, Signore, la tua parola mi dice, dica il debole, sono forte io in questo momento, tu mi darai la forza per portare avanti le situazioni, tu mi aiuterai, tu hai detto che sarai con me tutti i giorni, non dimenticarlo. Signore, tu oggi sei con me e allora fai quest'opera. Fuori Zoe, e quella è venuta fuori. Vita, Tina, lei deve vivere. Amen? Sappiamo che questo è, ma non è, io non ci credo che lei dovrà morire, come sono morte anche due parenti suoi per questa malattia ereditaria. No, ho detto no, Signore, io entrerò in settimana da lei, l'ho vista ieri sera, ma se andrò in settimana ancora, io pregherò per lei. La ungerò d'olio come dice la parola, mi sarà fatto già altre volte, non importa. Io voglio continuare a credere e non voglio smettere di credere, perché quella è la parola di Dio e io non voglio dire, beh Signore, vuol dire che tu non vuoi. No, non è così. Tante volte è la nostra fede che si ferma prima. Quante frecce hai scagliato fino adesso? Una? Due? Tre? Poi ti sei fermato? Si ferma tutto. Vi ricordate quella storia? Cosa le disse il profeta? Perché ti sei fermato? Dio ti avrebbe dato tutto nelle tue mani, invece adesso ti dà solo questo e quell'altra cosa ti darà tribolazione. Molte volte noi ci fermiamo, preghiamo e pensiamo che tutto sia fatto. Non funziona così. Dobbiamo essere capatosta. Chi lo dice? Da che parte lo dicono? In Calabria? A Napoli dicono è capatosta, no? Dobbiamo essere un po' capatosta, cari. Le cose non vanno, no! La parola dice che devono andare le cose, perché la mia vita è nelle sue mani. E finché io vivo, voglio fare ciò che Lui vuole. Voglio essere un veramente, avere il carattere dell'agnello, ma anche avveduto come il serpente. Perché viviamo in un mondo che non possiamo fidarci, ok? Gesù dice non si fidava di loro, perciò non dobbiamo essere buonisti, il cristiano non è buonista, non fa passare tutto, ok? Dobbiamo essere radicali, il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Il di più viene dal maligno, dice la parola. Perciò c'è questa città che ci sta aspettando. Sta aspettando cosa? Che uomini e donne hanno una rivelazione, no? E cominciano a conquistare tutto quello che c'è da conquistare in questo ultimo e poco tempo. Abbiamo bisogno proprio di questo. Perciò non ti accontentare di quello che sei, di quello che sai, perché c'è di più. Cercate l'Eterno, non smettete di cercarlo, perché Lui con la sua rivelazione comincerà a dirti delle cose che tu sbalordirai. Non sappiamo nulla ancora. L'ombra di Pietro passava e guariva i malati. Gli strascichi addosso a Paolo guarivano i malati. Ma che unzione c'era su questi uomini? Avevano la rivelazione di chi era stato Gesù e di chi erano loro in Cristo Gesù. Quando tu prendi questo e sai chi sei in Cristo Gesù, che Dio ti ha dato autorità di cacciare serpenti e scorpioni, tutta la potenza del nemico che si intrufola, che viene nel carattere, che viene nella famiglia, nei figli, nell'economia, nel fine mese, nel qua e là, lui viene per cercare, tu devi essere fermo, non andare fuori. Non dire, oh, no, nel nome di Gesù io comando, perché Dio ci ha dato autorità. Perciò se tu non la metti in pratica, il nemico sarà un nemico forte. Lui quando è debole? Quando vede uno più forte. E noi siamo più forti in Cristo Gesù di lui. Amen? Colui che è in me è più forte di colui che è fuori. Perciò è importante che noi possiamo avere questo. Volevo chiamare un attimo adesso Gianluca e anche la sorella. Dite qualcosa di quello che è successo in... Vieni, non ti preoccupare, non è mai troppo tardi. Anche Marcello, vieni, che tu sei stato una settimana anche dall'altra parte. Cos'è avvenuto col team evangelistico con Morgan e gli altri? Loro erano in Sardegna, lui era in Portogallo. Amen. Cominciamo con la Sardegna.
La Corsica.
Con la Corsica.
Beh, è sempre un'isola, dai. È stata un'esperienza incredibile per noi, la prima, diciamo così, come con un team evangelistico. E devo dire che è stato bellissimo. Uno, perché si passava tutta la giornata insieme con un bel gruppo di persone, ma soprattutto sempre in comunione con Dio, attraverso l'adorazione, la lode, la preparazione. Tutto era fatto in un modo in cui stavi alla presenza di Dio, non c'era modo di uscirne ed era molto bello. E un'altra cosa molto bella è stata la chiesa che ci ha accolto, che ci ha fatto proprio sentire amati a casa, si è preso cura di noi in ogni parte. E poi anche il fatto di toccare le persone, di vedere quanta gente ha bisogno di Cristo, quanta gente aspetta che noi andiamo e parliamo di Lui. Noi non siamo evangelisti, non è la nostra chiamata, ma tutti siamo chiamati a portare il Regno. E noi l'abbiamo fatto in modo, magari non come fa Morgan, che è quella la sua chiamata, ma l'abbiamo sostenuto, l'abbiamo incoraggiato, siamo stati dietro di lui e l'abbiamo siamo stati supportati, sì, grazie pastore, e attraverso molti modi. E questo è stato molto bello, molto molto bello, sì. Questo vuol dire essere corpo, ognuno fa quello che è chiamato a fare e insieme si porta al Regno.
Sì, c'è poco da aggiungere. Per me è stata anche la prima esperienza evangelistica. Come diceva mia moglie, non siamo probabilmente chiamati ad essere evangelisti, ma siamo chiamati a portare il Regno. Cioè, io non ho la chiamata di Morgan, che si vede proprio che è un evangelista, ma noi siamo stati di supporto. E devo dire che una delle cose che mi ha colpito di più e le benedizioni che io facendo questo ho ricevuto. Noi siamo stati probabilmente sì, di benedizione per le persone, ma vi posso assicurare che in questa settimana ho ricevuto, da quando cominciavamo la mattina la sveglia, quando ci riposavamo, le benedizioni io. Noi eravamo un gruppo di 18 persone, più o meno, di cui 8 italiani e 10 francesi. Noi siamo stati benedetti in maniera incredibile dalla Chiesa, riveriti e serviti. Abbiamo veramente vissuto quello che vuol dire l'amore di Cristo e l'amore di essere una famiglia in Cristo. E la nostra preghiera in questo momento è che il seme che abbiamo portato nel nostro piccolo possa germogliare e crescere. Lo sapremo non in tempo reale, perché noi siamo dovuti venire via, ma siamo in contatto con questo pastore Corso, che ci si è ripromesso di tenerci informati di quello che succederà. Ed è un'esperienza che consiglio a tutti, e se Dio vorrà, e io spero che voglia, vorrei rifarla il prossimo anno anche. Sempre prima dei lunghi.
Alleluia, sì, la verità è che riceviamo più noi mentre andiamo, ci mettiamo a disposizione del regno, nella verità, che forse coloro che Dio ci mette davanti. La testimonianza meravigliosa è vedere quanto Dio vuole raggiungere le anime, quanto Dio vuole raggiungere i perduti. Abbiamo incontrato centinaia di persone di tutte le lingue, e una persona che mi ha colpito veramente è stato un musulmano. Parlando con lui, non era neanche un uomo che stava ascoltando la festa, diciamo, la predicazione, ma era tutto prima, e lui passa soltanto attraverso il parco, e proprio lo Spirito Santo mi dice: vai che io ho preparato qualcosa per lui in quel momento. Io vado, non conoscevo la sua lingua, non conoscevo lui neanche sapeva, perché passava di là, mi metto a parlare con lui, parliamo dell'amore di Dio. Viene una sorella al mio soccorso e inizia a tradurre. Preghiamo per questo uomo, e lui in un momento disse: io non so, non capisco quello che mi stai dicendo, però so che è la verità, perché quando avete pregato io ho sentito qualcosa di forte, di potente, un amore, una gioia, una pace che mi ha attraversato e si è depositata dentro di me. E lui piangeva, questo uomo piangeva. Allora io ho potuto vedere come l'amore di Dio vuole raggiungere le persone al di là dei nostri limiti o idee che possiamo avere, preconcetti, perché sono solo idee alla fine. Quello che conta è il proposito che Dio ha per la nostra vita, e io credo che dobbiamo imparare a vivere per propositi e non per sentimenti ed emozioni. E come ha detto Gianluca, i fratelli ci hanno onorati, ci hanno trattato come angeli, veramente. E siamo stati ospitati in una casa a Madrid, dove ci hanno dato, faceva un caldo tremendo, e l'unica stanza col condizionatore ce l'hanno data a noi. Siamo arrivati e ci hanno veramente benedetti, e Dio ha iniziato a dare parole di conoscenza, a aiutare, e queste persone sono state molto benedette anche noi. Poi possiamo vedere come i ragazzi dall'anno scorso si sono attivate le chiamate nella loro vita, con il desiderio di andare in missione, altri verranno anche a Palermo, e lì solo lo Spirito Santo può fare questo. E noi possiamo, io credo, essere di risveglio per persone che ancora non hanno magari la rivelazione che abbiamo noi, come ha detto il pastore, e possiamo essere degli strumenti per attivare quello che Dio ha già messo nella vita delle persone, perché ogni persona porta un deposito dentro, e noi possiamo essere strumenti per attivare questo deposito. Forse non sarai un evangelista, non lo so, però puoi essere un attivatore della potenza della grazia di Dio nella vita di colui che Dio ti metterà davanti. Amen. E voglio ringraziare anch'io il Signore per questa opportunità meravigliosa, e di poter essere uno strumento di risveglio nella vita delle persone. Amen. Grazie, pastore.
Grazie. Puoi metterla magari là? Sì.